Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro e Teatro delle Garberie.
Buonasera e ben ritrovati e ritrovate alla retroscena Il Teatro alla Radio. Io sono Maura Pettoruso, oggi trasferita, infiltrata nel Teatro di Pergine per raccontarvi che cos'è che si muove. Non sono sola, come sempre ho i miei ospiti che ci raccontano che cosa accade nei teatri anche se le porte sono chiuse, che vivacità c'è all'interno. Oggi qui insieme a me Emanuele Cerra della compagnia Evoe Teatro. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Col quale parleremo di uno spettacolo molto complesso, uno spettacolo sicuramente, mi viene quasi da dire necessario, no? Sono quelle parole che ogni tanto è importante mettere da qualche parte. Perché
anche alcune compagnie si chiamano così.
Teatro necessario?
Sì.
Davvero?
Sì, direi che è come il nome di un ristorante San Marco a Venezia, capito?
No, però non mi viene in mente nessuna compagnia che si chiama Teatro Necessario. Va bene, parliamo poi fuori onda.
Dopo la prossima puntata.
Alla prossima puntata faremo il censimento di tutte le compagnie teatrali che si chiamano Teatro Necessario. Scopriremo di che cosa ci parla, scopriremo di che cosa indaga questo spettacolo che si chiama Fuckman. Uno spettacolo per tre attori, un regista e tre autori, giusto?
Tre grandi autori, direi, del teatro italiano, che sono Giampaolo Spinato, Massimo Sgorbani e Roberto Traverso, che hanno composto questo testo a sei mani, un testo che parla del maschile, un testo sul maschile. Loro hanno, diciamo, preso degli aspetti di questo mondo e ne hanno ricavato da tre singoli testi un testo unico.
Ma non entriamo subito nella trama che racconteremo fra poco. Io partirei proprio dal far ascoltare un estratto di questo spettacolo, e partiamo dal primo brano. Sentiremo proprio la voce di Emanuele Cerra, che interpreta chi?
Interpreto questo padre di famiglia che ama moltissimo suo figlio e che gli insegna il mondo attraverso l'interpretazione in prima persona dei grandi incontri di pugilato della storia.
Allora, viene fissato il luogo dell'incontro e sai dove? A Kinshasa, nello Zaire. Lo sai com'è lo Zaire? Nel centro dell'Africa, capito? E lì hanno tutti la pelle nera, proprio come i due pugili che combattono sul ring. Due neri davanti ad una folla di neri, nel cuore della terra da cui vengono tutti i neri. E lì in Africa, lo sai già chi tenevano, lo sai? Per uno soltanto. Perché uno, soltanto uno, era l'uomo che si era sempre battuto per i diritti dei neri d'America. I neri d'America non erano trattati tanto bene. Vabbè, questo un giorno te lo spiego, sì. Quell'uomo, insomma, aveva cambiato il suo nome e aveva preso un nome musulmano. Sì, perché in Africa quasi tutti sono di religione musulmana, che è una religione diversa dalla nostra. Vabbè, anche questo un giorno te lo spiego. Quell'uomo, insomma, aveva cambiato il suo nome originale, che era Cassius Clay, e adesso si faceva chiamare Muhammad Ali, che è un nome musulmano. E allora tutti tifavano per Muhammad Ali. Cosa non hai capito, Nick? La faccenda della religione, te l'ho detto, è difficile. Te la spiego un'altra volta, non la puoi capire. Facciamo che è come tenere per una squadra di calcio. Non è proprio la stessa cosa, ma più o meno. Tu vai in una città dove tutti tengono per una squadra di calcio, e allora dici davanti a tutti: io da oggi non sono più tifoso della squadra della mia città. Io da oggi sono tifoso della squadra della vostra città. Capito? Hanno schiene larghe come armadi, hanno spalle gonfie come meloni, hanno gli avambracci che scoppiano. Gli avambracci, Nick, hai presente? Come quelli di Braccio di Ferro, hai presente? Non ti distrarre però. No, non lo possiamo vedere. La mamma dice che sei troppo piccolo, le ho promesso che non te lo faccio vedere. Adesso te lo posso solo raccontare. Suona il gong della prima ripresa. Ali inizia a danzare. Danzare, presente? A girare attorno a Foreman. Ali è veloce, 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 ma non riesce a fare male a Foreman. Dopo qualche ripresa, Ali capisce che Foreman è più forte di lui. Guarda il pubblico. Si rivolge a tutti quegli africani che tifano per lui e li incita. Li incita a dire in coro quella frase nella loro lingua. E sai qual era quella frase, Nick?
Ali Boumaye. Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye, Ali Boumaye.
Ali, ammazzalo. Ali, uccidilo. Questo voleva dire, capito, Nick? E Foreman diventa pazzo di rabbia. E allora colpisce sempre più forte e pieno di rabbia. E ad un certo punto, Ali esce dalle corde e colpisce Foreman. Lo colpisce in pieno. Lo sai, Nick, cosa succede alla faccia quando viene centrata da un pugno così forte? Succede che il cervello ti va a sbattere di qua e di là dentro la scatola cranica. E tu puoi morire con il cervello che sanguina e che trema come un budino. Ma Foreman era un toro. Era un toro ed è rimasto in piedi altre 3 riprese. Ali continuava a fare come prima. Stava alle corde, sopportava il dolore e ad un certo punto Ali ha piazzato un altro pugno dei suoi. E Foreman, che era più forte di Ali, è caduto a terra. E Ali, che era meno forte di Foreman, ha mandato al tappeto Foreman. E lì, nel cuore dell'Africa, Ali ha vinto. Ha vinto, Nick. Il più debole ha ammazzato il più forte. Ali Boumaye. Ali Boumaye. Ali Boumaye.
E ritorniamo con il teatro alla radio, retroscena su Radio Dolomiti questa sera dal Teatro di Pergine, sempre con Emanuele Cerra della compagnia Evoe Teatro di Rovereto. Abbiamo ascoltato un estratto di questo spettacolo, Fuckman. Emanuele, di che cosa tratta lo spettacolo?
Allora, come avete sentito, si parla di uomini, di maschile in certo qual senso in crisi, un maschile che parte da una consapevolezza per poi arrivare piano piano verso una fragilità. Abbiamo 3 uomini che rappresentano 3 sfaccettature di questo mondo. Quello che avete sentito era questo padre che vive appunto questa necessità di dare al figlio degli strumenti per capire il mondo attraverso i grandi incontri di pugilato, ma che si trova in conflitto con l'educazione che vuole essere portata invece dalla madre. Ovviamente sono 2 visioni diverse, non si vuole dire che una sia meglio o peggio dell'altra. Tuttavia questo conflitto tra il padre e sua moglie raggiungerà ovviamente le estreme conseguenze, perché il figlio incarnerà questi incontri e li metterà in pratica nella sua vita scolastica in mezzo ai compagni. E questa figura si trova ad un certo punto davanti allo specchio di se stesso, che è incarnato dal figlio, in un conflitto crescente con la moglie, che avrà delle conseguenze estreme.
Prima di svelare quali sono gli altri 2 monologhi, magari vediamo se ti riesco a fare una domanda personale: che cosa c'è di te, di Emanuele, in questo personaggio? Ci sono dei punti di affinità?
Tantissimi punti di affinità, cose ovviamente...
Non figli, se non sbaglio.
Figli 0, questo è quasi certo, quasi.
Quasi, non si sa mai.
No, io non posso sapere tutto, però tante affinità. E sai dove ho riscontrato questa affinità? Soprattutto nella fragilità. Quante volte mi sono trovato nel punto di crisi che quest'uomo affronta. Lui va fino in fondo a questo punto di crisi, ci cade dentro e ci va proprio... Però quante volte si arriva a sfiorare questo punto di non ritorno? E esplorare questo mondo ti fa vedere quanto in realtà dietro una grande compostezza, magari una certa sicurezza di sé, si nasconde veramente una psiche che sta sul filo del rasoio e che tutti probabilmente ci siamo trovati a percorrere, e a volte magari solo anche una questione di fortuna. Ecco, forse io per me mi sono detto è una questione... Di fortuna.
E il secondo personaggio invece chi è?
Il secondo personaggio, il professore Animale, interpretato da Giovanni Battaglia, è un professore universitario di grande successo, un uomo fatto e finito di 61 anni, che ha un rapporto molto difficoltoso, ma non difficoltoso, anche molto fiero da un punto di vista col suo membro. Cioè lui punta, il suo unico scopo nella vita è andare a letto con le sue studentesse, e questa ipersessualità viene portata avanti attraverso un rapporto di potere. Lui offre potere, benefici all'interno dell'Ateneo in cambio di favori sessuali. E non solo favori diretti, ma si parla anche di psiche. Lui fa quasi da mentore, no? A queste ragazze che lui chiama le sue cagnette. Lui le sviluppa, lui le porta, le vuole liberarle, dice. E questo in completo conflitto con i genitori, invece del quale ha un'opinione che viene fuori tremenda e per tutti i genitori in sala sarà quasi un jacuzzi, no? Mm-hmm. Di fronte è il carnefice, che però dice anche voi siete carnefici.
Ma io immagino che dietro anche la scrittura di questi testi, no? ci sia una grande ricerca. Sono purtroppo tematiche che risuonano nella realtà che stiamo vivendo. Ecco, tu sai se c'è stato nella scrittura di questi testi un fatto, un qualcosa che ha fatto scaturire la necessità, o se dentro di voi c'è stata la necessità di toccare questi argomenti perché qualcosa nel mondo vi ha fatto dire ok, bisogna scoperchiare il tavolo, no?
Sulla scrittura noi abbiamo parlato con i drammaturghi e sì, ci sono state da parte loro delle situazioni che li hanno spinti a scrivere questi testi, e in parte ce le hanno descritte e raccontate, adesso senza entrare nello specifico. Per quanto riguarda la necessità nostra di mettere in scena questo lavoro, è necessario, come dicevi, perché io mi sento così in crisi in questa società. L'uomo in qualche modo è schiavo di un come deve essere, frutto di un grande livellamento, un grande accatastamento di stereotipi nel corso del tempo, in conflitto con ciò che potrebbe divenire. L'essere umano maschile è al centro di
una crisi.
Un processo di liberazione.
Bene, siamo contente. Parlo per tutto l'universo femminile. Ti tolgo un attimo la parola. No, infatti non si sa che cosa succederà dopo, ma ci fermiamo un secondo per ascoltare il professor animale Giovanni Battaglia.
Lascia, ma non farmi la morale. Ma ti fermo subito, tanto tu non puoi capire. Senti, tu non hai idea di quanto io le adori. Senti qua, né troppo piccole né troppo grandi, va bene? Qui parliamo di bimbette maggiorenni. Non scherziamo, bastardo! È scemo, mica scemo! Io non infrango il codice penale. Io riconosco le troiette, tutto qua. Le fiuto. Le distingo dall'alone, dalla smania che trasudano. È un magistero un po' particolare, vero, lo riconosco. Ma ha il suo lato nobile. Non tutti possono capirlo. Io me ne accorgo subito se sono mature per il salto. Quando li osservo che si aggirano da sole, gruppi in coppia, per i corridoi, le scale, con quegli ormoni da un metro e mezzo di diametro, che non trovi nemmeno spazio in aula, talmente formidabile la chimica che le possiede. Sono feroci, barbare, mai sazie, che ammiccano da dietro quegli occhialetti maliziosi dei più timidi, tra tutti quelle con le frangette, con le crapine reclinate, quei rossori, sempre fameliche, bramose, quei corpicini che sprizzano richiami, le fantasie più oscene. Lo fanno apposta. Quando le sorprendo in certe posture disarmoniche, leziose, con le movenze autentiche, sai, svenevoli, ancora un po' sperimentali.
Staranno per sbocciare quei virgulti. Le loro anime disegnano quei molli aloni nella luce che le circonfonde e imperla le loro ascelle depilate, di decoltele, nuche nude di primira, aspirazioni sacre, brillantini miscelati con pomate, e come ti scrutano, smaniose, si danno un grande padre per apparire quello che non sono, donne mature, consumate, vogliono farti credere di conoscere tutto della vita, e non sanno niente, ti commuove. Dio riappacifica col mondo, vederle all'opera, si dannano, ce la mettono tutta per farti credere che hanno già fatto chissà cosa, ti spalancano gli occhioni pieni di malizia o dei pochi. Dio, quanto ti apro le cosce!
Retroscena, il teatro alla radio.
Bentornati e bentornate in diretta su Retroscena, il teatro alla radio, sempre sulle frequenze di Radio Dolomiti, per questa sera in trasferta dal Teatro di Pergine. Stiamo parlando di un argomento molto complesso, lo avete sentito se eravate già qua con noi nelle voci di Emanuele Cerra e di Giovanni Battaglia, per questo Fachman, questo spettacolo per indagare il maschile e cosa sta succedendo al maschile, perché anche gli uomini nel 2020 2021 hanno deciso finalmente di fare un processo, insomma, di cambiamento, giusto Emanuele?
La stessa frase che mi ha detto la direttrice del coordinamento donne quando sono andata a presentarle il testo.
Ha detto, oh là, era ora.
Ha detto, la violenza è un problema vostro, non è un problema nostro.
Sono d'accordo. E quindi ben vengano anche spettacoli che ci permettono di indagare queste tematiche, anche se chiaro non è semplice né ascoltarli né credo viverli poi in scena.
No, per niente, però è una sfida che va vissuta in un certo senso, se no cosa andiamo a fare in scena?
Bravissimo.
Una domanda che tanti Cabaret. Si pongono.
Perché no? Comunque, ma infatti io non la butterei via come proposta.
Facciamo Fuckman versione cabaret? No, sarebbe mai impossibile.
Abbiamo ascoltato dalla voce di Emanuele la presentazione dei primi due monologhi e adesso ce n'è ancora un terzo. Di che cosa tratta?
Sunshine, scritto da Roberto Traverso, parla sempre di un padre. Questa volta abbiamo un padre giovane, un padre lavoratore, un buon padre di famiglia, il classico padre che infatti, anche per come è scritto il testo, non diresti che nasconde qualcosa di tragico. E invece in questo caso abbiamo a che fare, mano a mano che il percorso va avanti, con un crescente conflitto con la moglie, e questo conflitto si scopre riguarda la presenza del figlio. Questo padre mano a mano rivela che è geloso del suo stesso figlio, o meglio, delle attenzioni che il bambino riceve a scapito, da parte della moglie, a scapito di quelle che dovrebbe o forse meriterebbe di ricevere lui. Questo padre che in qualche modo vede il figlio come
un rivale,
un vampiro emotivo, un essere che con le sue pretese ruba attenzioni, necessità, tempo. E lui lo dice anche in alcuni pezzi che si considera proprio un osservatore esterno di questo rapporto.
Allora, io direi così, ascoltiamo questo terzo personaggio che sarà appunto in scena, ma ne parleremo dopo quando e dove, perché prima o poi insomma parliamo di teatro alla radio, ma il teatro poi a un certo punto va in scena e viene visto, quindi ascoltiamo dalla voce di Paolo Grossi questo terzo personaggio. Il nome del personaggio è?
Non hanno nomi.
Senza nome.
Io in questi 7 anni ci ho provato. Dico, a fare la mia parte, come mettermi a disposizione e così via. Non vorrei spararla grossa, ma certe volte ho anche ingranato, anche se è stata dura, perché tu avevi sempre le tue ragioni, questo tuo attaccamento, questa esclusività. Con te Tommy è sempre stato possessivo, tu eri possessiva, un circolo vizioso. Non so se riesco a spiegarmi, dall'esterno certe cose sembrano più evidenti, sbagliando sicuramente. Io dall'esterno mi accorgevo di cose che a te sembravano normali. Una mamma non può accorgersene perché è assorbita, totalmente assorbita. E questo è comprensibile. Ma dall'esterno, dal mio punto di vista, praticamente estraneo, cioè quasi estraneo voglio dire, comunque da padre, comunque sforzandomi, sentivo che qualcosa era anche troppo. Lui, per esempio, le sue pretese. Non riuscivo a farti ragionare. Non era mai troppo, non era mai abbastanza. Anche rimanere accanto al letto a tenergli la mano tutta la notte. Sì, certo, con la febbre. Ma i bambini, si sa, hanno sempre qualcosa. Ma non si può passare le notti svegli, più notti di seguito. Alla fine è chiaro che la mamma è sempre la mamma. No, dico per lui, che vuole essere rassicurato. Poi c'è il lavoro. Io ho il mio lavoro. E anche tu. Ma per te il lavoro è diverso. Per te il lavoro viene dopo. Per te tutto viene dopo. Anche le tue cose. Quello che ti riguarda direttamente. Invece per me è sempre stato il contrario. Dalla mia posizione ho sempre pensato che bastassi tu. Con la tua agitazione. Io ero e sono sempre stato solo una riserva. Una mattina guardandoti, mentre eri con Tommy, ho pensato che la ragazza che conoscevo non c'era più. La donna che avevo sposato non esisteva più. Al centro di tutto c'era Tommy. Tommy decideva, comandava, e tu eri diventata la sua schiava, un despota, un parassita che si cibava della tua vita. In tutto questo la mia presenza non era più necessaria. Tommy con le sue esigenze corporee e il suo egoismo. Sì, lo so! È mio figlio, non dovrei neppure pensarlo! Credo di aver superato il limite. Secondo te? Sono normale?
E abbiamo ascoltato anche Paolo Grossi in questa interpretazione dentro lo spettacolo Fuckman della compagnia Evoe Teatro, Emanuele Cerra. Questo è stato un assaggio di quello che accadrà, perché appunto, come abbiamo detto prima, i teatri per adesso sono chiusi, forse apriranno a breve, prima o poi apriranno, questo incrociamo le dita.
Purtroppo, per fortuna.
Non si sa, ma quindi... Qual è il cast innanzitutto di questo spettacolo? Chi vedremo sul palco?
Sul palco vedremo Paolo Grossi, Giovanni Battaglia e me medesimo, quindi Emanuele Cerra. Beh, Paolo è un attore bolzanino, giovane, che ha girato i palchi nazionali. Qua in regione lo abbiamo visto nel Macbeth di Serenas di Gallia, lo abbiamo visto nella Cucina di Wesker, l'abbiamo visto in Questa sera si recita soggetto, sempre produzione stabile di Bolzano. Giovanni Battaglia non dovrebbe aver bisogno di presentazioni, però purtroppo ha bisogno di presentazioni anche lui.
Si sa che i nomi del teatro sono meno noti di altri nomi, ma sappiamo insomma che Giovanni Battaglia è assolutamente una colonna portante, no?
Ha lavorato con, innanzitutto, è 50 anni che è nel teatro italiano, e poi ha lavorato con Bob Wilson, è stato l'unico attore italiano nella produzione Odyssey del Piccolo di Milano, è stato un attore di Ronconi, ha conosciuto Streller, insomma stiamo parlando di un attore che ha attraversato...
E poi c'è Emanuele Cerra.
E questo chi è? Questo è un soggetto roveretano, e dato che chi si loda si imbroda, diciamo solo che...
Lo dico io che è Emanuele Cerra, che lo conosco da tanto tempo, mi permetto di prenderlo in giro per questo motivo. Emanuele Cerra è un giovane ma bravissimo attore, anche lui ha lavorato con... ha solcato vari palchi nazionali, quindi insomma si è distinto in vari ruoli, e quindi è assolutamente al livello dei due nomi che ha detto prima. Adesso sta diventando tutto quanto rosso, ecco. Beh, che certo. Escono fuori tutte le fragilità cui abbiamo parlato prima,
soprattutto per il giovane, perché ormai qua di giovane è rimasto poco, insomma.
Forse sarà la mascherina che fa questo effetto lifting e piano piano si stira il viso.
Sì, deve essere
Emanuele, invece la regia.
La regia, Liv Ferracchiati, un
chi
nome
è?
Che sta emergendo prepotentemente nel panorama italiano, è un regista umbro che lavora con lo stabile di Todi, viene dalla Paolo Grassi, ma è stato, è emerso con la Biennale di Venezia, la sua compagnia Le Baby Walk, con la quale ha prodotto una trilogia che ha avuto un discreto successo: Stabat Mater, Peter Pan guarda sotto le gonne e Un eschimese in Amazzonia. Una trilogia che parla, diciamo, del passaggio di genere, no? Del rapporto tra i generi. Quindi era la persona, ed è la persona giusta per questo tipo di lavoro, dove si parla prepotentemente di genere.
Io mi sono segnata questa frase che mi hai detto prima, che trovo molto bella: la libertà costa sofferenza. Infatti anche questi personaggi, quando finalmente li vedremo sul palco, dovranno guadagnarsi questa libertà.
Sì, se la devono guadagnare. Questa è una frase che ha scritto il regista nelle sue note di regia. Si guadagnano questa libertà attraverso la sofferenza che poi si vedrà in scena, e si spera che sia la stessa sofferenza che proveranno gli spettatori.
E la stessa libertà anche.
Ma io spero innanzitutto la sofferenza.
Allora ascoltiamo quest'ultimo brano in cui ritroviamo le voci dei tre attori e poi ci ritroviamo per i saluti finali.
Adesso è bella.
Adesso è bella.
Adesso è bella. Perché non ha espressione.
L'espressione non c'è quando dormiamo.
C'è un corpo.
C'è un volto. Che è solo un volto.
Soltanto quando dormiamo succede. Oppure quando siamo morti.
C'è un volto che è solo il volto e non è più lo schiavo dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. C'è la fronte spianata,
le labbra chiuse
e non serrate intorno ai denti. C'è quello che siamo davvero.
Quando dormiamo c'è il nostro volto e il nostro corpo.
Adesso è bella.
Adesso è bella.
Adesso è bella.
C'è il suo volto, il suo corpo, senza più emozioni.
Bisognerebbe farla finita con le emozioni, fanno schifo. E forse alla fine è per questo che combattiamo. Per mandare al tappeto l'altro, guardare il suo vero volto e innamorarci di nuovo.
E chiudiamo questa puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Emanuele, dopo aver ascoltato questi brani tratti dal vostro Fachman, quando è che lo potremo vedere in scena?
Speriamo di vederlo a novembre al Teatro Cuminetti, magari con il Santa Chiara, speriamo, non posso dirlo forte, tanto siamo
non lo
solo
sente,
tra noi.
Non lo sente nessuno, proprio sente nessuno, non è uscita.
L'ho detto privatamente, giusto?
Sì, siamo ancora fuori onda.
Perfetto, allora speriamo.
Puoi fare
che
tutti gli scongiuri che vuoi.
Li sto già facendo, non li vedete, ma aiosa.
Noi ti ringraziamo, Emanuele, per essere stato con noi su Radio Dolomiti. Ovviamente un grandissimo in bocca al lupo per il vostro debutto, e che speriamo che sia esattamente come desiderata, anche perché lo spettacolo è costato a fatica e lavoro, e quindi è giusto che possa avere il suo debutto nel luogo giusto. Noi salutiamo Emanuele, ma noi ci risentiamo, ci ritroviamo la prossima settimana, perché le incursioni teatrali non si fermano. Prossima settimana ci ritroveremo sempre da qui, sempre al Teatro di Pergine. Cambiamo completamente argomento, perché parleremo di teatro e scienza insieme a Andrea Brunello della compagnia Ardito Desio. Buona serata a tutte e a tutti e a presto.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.